E vogliamo cambiare completamente argomento, vogliamo parlarvi di un gruppo di mutuo appoggio. In questi giorni, in queste settimane, si stanno moltiplicando le iniziative per affrontare l'epidemia, creando legami solidali tra chi fa normalmente fatica a arrivare a fine mese, chi ha perso il lavoro, chi non ce l'aveva nemmeno prima, chi non riesce a procurarsi le protezioni, chi è costretto a lavorare rischiando di infettarsi, chi esce e prende una multa perché passeggia lontano da casa. Tra queste, alcune si pongono l'obiettivo non secondario di realizzare esperienze di mutuo appoggio, ossia fondate sulla reciprocità. E a Torino è ai blocchi di partenza da qualche giorno il gruppo di mutuo appoggio Solidarietà Senza Frontiere, un gruppo che si muove ovviamente inizialmente nel web, ma che ovviamente aspira a creare legami. Ne parliamo con Stefano, che è uno dei compagni promotori dell'iniziativa. Ciao Stefano.
Ciao a te, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout.
Allora, ci vuoi un po' illustrare quali sono, come dire, i termini, no, in cui è stata pensata questa iniziativa, qual è il contesto, la ragione di questa iniziativa?
Sì. Allora, tu hai già detto molto nella tua introduzione. Allora, il gruppo, innanzitutto, prima di partire magari con le definizioni, lo si può trovare nella piattaforma social Facebook, così che tutti lo possano raggiungere. È stato appunto pensato e messo in piedi dalla Federazione Anarchica Torinese. Abbiamo deciso appunto di chiamarlo, come hai detto bene tu, ma meglio ribadirlo, Solidarietà Senza Frontiere, gruppo di mutuo appoggio. E adesso ci arriviamo. È un luogo, diciamo, virtuale, ma dove è possibile è accessibile, diciamo, a chiunque. Basta fare richiesta, una volta dentro è possibile interagire praticamente, ovviamente però nell'intento di dare un contributo, partendo proprio, come dice il nome stesso, non da una visione assistenzialista, caritatevole, cioè di servizio offerto in sostituzione a quello che è welfare statale, quello che non è più oramai, ma semmai proprio di aiuto e sostegno reciproco e volontario, cioè agito in prima persona, agito di propria iniziativa. L'obiettivo, cioè, è proprio quello di creare e alimentare uno spazio che verrà animato, viene animato da tutti e tutte coloro che lo attraverseranno, dove la costante sia proprio quella del mutuo appoggio, del mutuo sostegno, della cooperazione, della solidarietà attiva tra soggetti che si autodeterminano, che interagiscono, si interfacciano tra di loro come eguali tra eguali. E quello appunto l'obiettivo, il tentativo nostro è quello proprio di rilanciare e io direi proprio in particolar modo in questo momento di estrema difficoltà e di deficienze, ma non solo, insomma, quella che dal nostro punto di vista è la pratica risolutiva dell'auto-organizzazione dal basso, fuori quindi dall'istituito, fuori da quel sistema che poi si è reso responsabile di gran parte di quelle deficienze che dicevo prima, cioè ad esempio appunto la devastazione, il collasso di quello che è il sistema sanitario, di cui abbiamo avuto modo di vedere in questi giorni, in favore ad esempio dell'investimento delle risorse nel settore militare, nel comparto difesa. Noi abbiamo quindi la convinzione diciamo, attraverso la costruzione di relazioni sociali, altre relazioni sociali paritarie, sia possibile da una parte sostenere la lotta e mostrare però davvero una via alternativa all'esistente. C'è una via percorribile che rappresenti una rottura, che rompa con l'ordinario, che adesso è come dire amplificato, che è incrudito dallo scoppio della pandemia, ma è un ordinario che ci ha sempre accompagnati, sostanzialmente fatto di soluzioni autoritarie al presentarsi dei problemi, cioè di decisioni, dettami imposti verticisticamente sulle nostre teste, noi non abbiamo voce in capitolo, regole non collettivamente condivise, ma prescritte, fatte mantenere attraverso la coercizione, attraverso la violenza brutale del potere che viene concentrato nelle mani di pochi, in pochi, e praticamente è il modello gerarchico del comando e dell'obbedienza all'interno dell'attuale organizzazione, l'organizzazione che si dà, diciamo, la società, e nella quale ci troviamo ad operare, ma che questo è uno dei motivi alla fine per cui, dal mio punto di vista perlomeno, è stato messo in piedi tutto ciò. Possiamo, appunto, dobbiamo tutti insieme, appunto, contribuire a modificare, a trasformare. Questo è uno dei, il gruppo, diciamo, è uno dei tasselli di tutto questo ragionamento, perché proprio diciamo che la speranza, tra virgolette, mettiamola così, è proprio quella di riuscire in questo modo a spezzare con le nostre forze quello che è il meccanismo dell'isolamento al quale stanno cercando di forzarci, e anche dell'infantilizzazione con la quale questo isolamento si vorrebbe giustificare la reclusione della maggior parte delle persone, della popolazione, domiciliari. Perché? Perché appunto queste persone vengono trattate di fatto da non so, da minorate incapaci, proprio da incapaci non in grado di fare liberamente e volontariamente delle scelte che siano responsabili, che siano consapevoli, a partire proprio dalla comprensione di razionale di questo fenomeno, e anche dal bisogno, dalla necessità concreta di far fronte alla crisi attuale. E questa infantilizzazione, tra l'altro, va di pari passo con quella che vediamo tutti i giorni, stiamo vedendo tutti i giorni, ed è sempre più importante dal mio punto di vista contrastare, che è la colpevolizzazione individuale, l'identificazione, l'individuazione di un nemico in chi, ad esempio, che ne so, esce una volta in più a fare la spesa, fa la spesa per qualcun altro, riesce una volta in più a accompagnare il cane o accompagnare la figlia a prendere un po' d'aria, o decide di farsi una corsetta anche per mantenere, dal mio punto di vista, in modo del tutto legittimo il benessere psicofisico. Quindi, ricapitolando, tutti quindi siamo, veniamo quindi ritenuti incapaci ed inermi, veniamo ritenuti in qualche misura potenziali untori, potenziali diffusori del morbo, e quindi cosa dobbiamo fare? Niente, dobbiamo divenire spettatori, lasciar fare a chi dice di volere il nostro bene dall'alto del proprio trono, della propria posizione di potere e di privilegio. Però, c'è un però, nel senso, noi però sappiamo molto bene invece che la responsabilità reale dell'incapacità attuale di arginare il contagio, quello da coronavirus, è innanzitutto proprio dei governi che si sono succeduti. Oggi questa responsabilità si rende palese, si esplicita, ad esempio, nella mancata spesa per realizzare i tamponi. Questo è fondamentale, cioè, tra l'altro, i tamponi non solo agli asintomatici, cioè coloro che non presentano sintomi ma che però potrebbero essere positivi, ma nemmeno a coloro che sono chiusi in casa, che si sono chiusi in casa con la febbre, magari non sono ancora peggiorati al punto di rischiare di lasciarci la pelle, però se non avviene nulla, è molto probabile che poi i livelli di saturazione dell'ossigeno comincino ad abbassarsi pericolosamente, e questo avvenga, perché le persone infatti continuano a morire nelle proprie abitazioni, però nel frattempo comunque devono ben uscire di casa per comprarsi da mangiare, e così il contagio prosegue.
Beh, certamente, d'altra parte basta dare un'occhiata ai dati della regione Piemonte, che è la regione in assoluto in cui sono stati fatti in proporzione alla popolazione meno tamponi, ed è anche la regione nella quale il rapporto tra guariti e malati è 1-1.
Faccio solo un inciso a sto punto. Scusa un attimo, Stefano. Sì. Visto che si parla della regione Piemonte, nella lettura dei giornali ho trovato una piccola perla. Che ci spiega perché in Piemonte ce ne sono di più? Non è perché non fanno i tamponi. Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, che ricordo che quello che il 4 febbraio 2020, a pochi giorni della crisi epidemica, aveva dichiarato: la regione è un nuovo imperativo, ridurre la spesa di ASL e ospedali per una cifra che oscilla da un massimo di 270 a un minimo di 150 milioni. E va bene, Alberto Cirio ci spiega su Repubblica perché in Piemonte ci sono più morti, più contagiati, eccetera eccetera. Non è i tamponi non c'entrano nulla in realtà, è perché il virus del Piemonte è più aggressivo di quello veneto. Abbiamo un nuovo epidemiologo che ci ha spiegato i veri motivi della cosa. Il virus piemontese è più aggressivo.
Bene,
era
un interessante inciso, ma veniamo invece alle cose pratiche che avete pensato di realizzare, che mi sembrano tutte estremamente importanti. Cose pratiche che però hanno anche a che fare non soltanto con la solidarietà, che per carità la solidarietà è fondamentale, ma quella solidarietà che si trasforma poi in carità, che fa parte di tanta parte dell'atteggiamento dell'associazionismo cattolico e religioso in genere, ma del mutuo appoggio. Ecco, che cos'è l'idea del mutuo appoggio? Perché sembra una parola quasi analoga a solidarietà, ma il mutuo appoggio è qualcosa di completamente diverso.
Il mutuo appoggio, guarda, lo stavamo dicendo proprio al principio, si tratta di una forma proprio di mutuo sostegno che non è che considera l'altro come qualcosa di altro da sé e a cui noi stiamo concedendo qualcosa dall'alto del nostro privilegio. È un qualcosa di, come dire, davvero che concerne relazioni paritarie, dirette, e di costruzione collettiva di un mondo altro. Guarda, se vuoi gli esempi, diciamo, concreti che abbiamo noi, insomma, pensato nella costruzione di questo gruppo, si possono tranquillamente anche citare testualmente a partire dalla descrizione del gruppo, così che anche chi ci sta ascoltando in questo momento possa farsene un'idea, perché mi pare che sia già di per sé esplicativo dal mio punto di vista. Ad esempio, qui leggo, adesso ce l'ho davanti agli occhi: ti serve una mascherina? Non sai, non vuoi, non puoi ordinarla in internet? Cerca qualcuno che viva vicino a te e possa aiutarti. Sei solo, sei debole, non riesci a fare la spesa, segnalalo qui, potresti trovare chi ti darà una mano e qualcun altro a cui potresti essere utile a tua volta. Hai preso la multa, vuoi sapere come fare ricorso? Segnalalo, troverai chi ti darà le indicazioni giuste. E così via. Sei sotto ricatto sul lavoro? Temi di perdere il posto se protesti? Perché non ti senti sicuro in fabbrica, in officina, in ospedale? Organizzati con i tuoi compagni di lavoro e segnala in vista la vostra lotta. Se i media tacciano, se gli imprenditori minacciano, far sapere cosa succede serve perché altri possano muoversi in solidarietà, perché il silenzio non faciliti la repressione. Questi appunto sono solo alcuni degli esempi. Ad esempio c'è l'idea di fare pressione perché quei tamponi di cui parlavamo precedentemente vengano fatti, ma lo spettro appunto delle possibilità è diciamo decisamente molto molto più ampio. E però io volevo adesso fare magari un inciso un po' più lungo, perché stavo ripensando proprio su questo discorso del mutuo appoggio, che secondo me, perché tutto questo possa avvenire, è importante anche dal mio punto di vista riuscire a evitare quello che è l'assorbimento di quella che è l'ideologia del dominio, perché è quel genere di concezione che impedisce a tutti e tutte noi il sul nascere di costruire delle relazioni alte, delle relazioni paritarie, che porta diciamo gli sfruttati, gli oppressi a non riconoscere e a non cambiare la propria condizione di partenza, la propria condizione miserabile condivisa con altri soggetti, che lo porta a non pensare con la propria testa, a non rendersi capaci di ad esempio di decostruire quella che in questo momento è la vulgata dominante, l'ho detto e ridetto anche in altre occasioni, che io resto a casa e ci vorrebbe tutti allineati, tutti asserviti, che per una causa unica paradossalmente ci mette gli uni contro gli altri, e in questo modo chi di dovere può meglio governarci, può giustificare la monopolizzazione del potere. Lo Stato, proprio servendosi in questo momento in particolare della retorica dell'emergenza e cavalcando la paura del tutto naturale di tutti e tutte noi che abbiamo paura di contrarre il virus, del resto, ci vorrebbe indurre, diciamo, chiamiamola così, a quella che è la delega, la cieca delega delle nostre vite, delle nostre sorti. Vorrebbe che ce ne stessimo bravi e buoni entro quattro mura, senza fiatare, senza porci domande, senza sviluppare senso critico, e soprattutto, questo secondo me è un nodo focale, senza che riusciamo a sviluppare una forma di consapevolezza di quelle che sono le nostre potenzialità, sia sul piano teorico che sul piano pratico, quindi sia di formulazione, di rielaborazione del pensiero, che di pratica, di azione individuale e collettiva. Cioè, lo Stato ha timore comunque che noi ci rendiamo conto che possiamo, anzi è necessario, auspicabile fare a meno di lui e della sua misera carità, diciamo, calata dall'alto, che riprendiamo veramente in mano le nostre vite per evitare, secondo me, comunque che tutto questo avvenga. È chiaro che la controparte mette in campo dei dispositivi. Adesso vediamo in questi giorni l'esercito nelle strade, lo sguinzagliamento dei droni, e comunque sono giorni che si stanno pressando nella maniera più forte per evitare, proprio, meglio, nell'eventualità che dissenso, che l'opposizione sociale prenda piede in maniera più accentuata, ad esempio scatenata dalle condizioni economiche sempre più difficili, cioè del tappo che potrebbe saltare, ma anche dalla nostra presa di coscienza, diciamo, della dannosità effettiva di quella che è l'attuale organizzazione sociale. Ad ogni modo, cioè, io perlomeno sono fiducioso, ma tanti e tante altre la pensano come me, perché insomma c'è comunque chi non si rassegna a questo stato di cose, e chi cerca di agire comunque mantenendo una certa autonomia, chi cerca di organizzarsi, chi cerca di esercitare, salvaguardare la propria e l'altrui libertà, ovviamente con il buon senso che è necessario, quindi mantenendo le distanze di sicurezza, dotandosi quando è possibile, perché purtroppo scarseggiano assai gli strumenti di protezione individuale come le mascherine che va notato, questo sì, le mascherine non vengono distribuite in quantità e qualità adeguate. Insomma, io, mia madre che lavora come infermiera, quindi queste cose le so abbastanza bene, nemmeno quindi agli operatori sanitari che ogni giorno lavorano a stretto contatto con chi potrebbe aver contratto il virus e quindi essere veicolo, diciamo, del contagio. E quindi tutto questo, questa necessità proprio di sostenersi proprio per proporre, creare i presupposti per una trasformazione reale e per superare, infatti secondo me creazione di reti di solidarietà e di mutuo appoggio dal basso, e quindi vadano anche in controtendenza rispetto diciamo, alla situazione, alla legge generale di cui in qualche modo stiamo cercando di parlare adesso, cioè all'isolamento, alla diffidenza, all'infantilizzazione, alla colpevolizzazione delle persone, dei singoli, è in qualche misura fondamentale sia per diciamo sopravvivere a questo periodo, questo momento complicato, limitando i danni, quindi superare nello specifico insomma il problema epidemico, che è un senz'altro un problema reale e non inventato, come a dispetto di quello che dicono in tanti, vabbè, lasciamo perdere.
Complottisti, questo è il nome. Insomma, si tratta di dimostrare in qualche modo che anche la sopravvivenza all'epidemia dipende dalla nostra capacità di organizzarci, di lottare, di darci reciproco sostegno, con le nostre case trasformate in lazzaretti. Se non ci fosse un reciproco sostegno, diventerebbe molto complicato anche la sopravvivenza. E poi, certo. E poi anche come percorsi di organizzazione e di lotta, mi pare che tu l'avessi evidenziato descrivendo alcune delle questioni delle quali questo gruppo intende occuparsi, insomma il ricatto sul lavoro, le pressioni che si possono fare per chi è ricattato sul lavoro, teme di perdere il posto ma al tempo stesso teme di ammalarsi, e quindi, come dire, si tratta in qualche modo di fare un gruppo di mutuo appoggio che serva al reciproco sostegno nella vita quotidiana, ma anche come luogo di azione e di auto-organizzazione politica, se non ho capito male.
Sì, no, guarda, è un parallelismo secondo me fondamentale, perché se da una parte abbiamo detto che questa azione di rete, fare rete, ci aiuta tutti e tutte insieme a superare l'epidemia, e in qualche misura è anche importante per gettare insomma fin da ora le basi di una società orizzontale, una società libertaria, ma allo stesso tempo che ci investa fin da subito, ma che non perda mai di vista quello che è l'orizzonte comunque conflittuale, che insomma dal mio punto di vista è inscindibile. Cioè non si può scindere dalla concreta esperienza autogestionaria, no? Perché non può esistere un aspetto distaccato dall'altro, perché in questo caso Pars Destrens, Pars Costrens si intrecciano continuamente. Cioè da una parte c'è il sovvertimento di un ordine che noi reputiamo ingiusto, gerarchico ingiusto, e dall'altra la costruzione di una società al di fuori delle regole del dominio, del profitto, dello Stato e del capitale che ci schiacciano ogni giorno. Quindi sì, assolutamente, ovviamente questo serve anche di sostegno alle lotte che si portano avanti, e che ovviamente è necessario sostenere. Uno degli obiettivi fondamentali di questo gruppo, sul punto discorso dei lavoratori, insomma, adesso ad esempio hanno insomma promesso di sospeso, diciamo, gli affitti, le bollette, eccetera, ma anche poi alla fine tutte queste cose, tutti i nodi verranno al pettine, tutti questi affitti, queste bollette che sono solo rimandati, prima o poi verranno richiesti. E allo stesso tempo, allo stato attuale delle cose, tutti ci ritroviamo, o gran parte di noi, tanti lavoratori e lavoratrici sono costretti a lavorare magari per la stessa paga da fame, rischiando di infettarsi insomma di morire, e nel frattempo comunque chi viene invece lasciato a casa magari con 600 euro, che veramente è una carità, o senza nemmeno quelli, magari ha sempre lavorato in nero, eccetera, magari rischia di non riuscire più nemmeno a fare la spesa perché non ci arriva alla fine del mese, e presto appunto le elemosine, diciamo, mettiamola così, del governo finiranno per non bastare. Quindi il tappo di cui parlavo all'inizio potrebbe saltare.
Ebbene, bisogna esserci. Ecco, vuoi dare le indicazioni per chi volesse unirsi a questo gruppo, che ovviamente parte dal web ma poi mira a espandersi in giro per le città?
Sì, allora, io appunto ricorderei questo sia appunto come trovare il gruppo. Allora, il titolo, lo ripetiamo ancora una volta, non fa mai male, è Solidarietà senza frontiere, trattino, gruppo di mutuo appoggio. Lo si può rintracciare ad esempio tra i post della pagina Facebook, ma anche di Instagram, che sono collegate al gruppo, che si chiama appunto Senza Frontiere, che tra l'altro, questo mi viene da dirlo in più, contiene molti numerosi contributi, spunti di riflessione rispetto a quella che è la situazione che stiamo vivendo, oppure appunto potete trovarlo molto banalmente digitando nella barra di ricerca del social network. E niente, magari concludiamo con uno slogan, riprendiamo le nostre vite, riprendiamocene in mano, la lotta e la solidarietà non vanno in quarantena.
Beh, direi proprio di no, la lotta e la solidarietà non vanno in quarantena. Grazie e mille e alla prossima, Stefano.
Va bene, grazie dello spazio. Ciao a tutti e tutte.
Ciao.